È il momento del nostro approfondimento quotidiano e accolgo in studio Matteo Ongaro. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta.
Oggi parliamo di Medioevo nel nostro immaginario. Se diciamo questa parola pensiamo subito a Italia, Spagna, Francia, Germania, Carlo Magno, Federico II, Riccardo Cuor di Leone. L'Europa del Nord, quella del Nord estremo e quella del Nord-Est rimangono in un certo senso fuori dai nostri radar. Siamo abituati a pensare in particolare alla Scandinavia del passato solamente come una terra popolata da vichinghi e all'Europa dell'Est come arretrata, culturalmente instabile, quando in realtà questa percezione riduttiva è frutto di stereotipi basati su una storiografia eurocentrica dalle vedute ristrette. Se nell'equazione non teniamo in considerazione le zone dell'Europa medievale che stanno ai confini del continente, mancano dei tasselli fondamentali per capire un fenomeno, un periodo e un continente complesso e profondamente interconnesso.
E noi ne parliamo nel nostro approfondimento di oggi con Lorenzo Pubblici, che saluto. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori, grazie dell'invito.
Lorenzo Pubblici è professore di storia e culture dell'Asia centrale premoderna all'Università di Napoli l'Orientale e autore del volume La Rus di Kiev, un crocevia tra Europa e Asia nel Medioevo, edito da Carocci lo scorso anno. E saluto anche Francesco D'Angelo, buongiorno e bentrovato anche lei.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e grazie per l'invito.
Francesco D'Angelo è ricercatore in storia della Scandinavia medievale all'Università La Sapienza di Roma e anche lui lo scorso anno ha pubblicato per Carocci un saggio dal titolo Medioevo Nordico, la Scandinavia dall'età delle migrazioni alla riforma protestante. Allora Francesco D'Angelo, partiamo da lei, proviamo a circoscrivere un po' la sua ricerca. Cosa si intende con Medioevo Nordico e quali sono le terre a cui guardiamo e soprattutto in quale periodo storico ci troviamo?
Come ho dovuto un po' spiegare nell'introduzione del libro, parlare di Medioevo Nordico per un pubblico italiano abituato alle nostre coordinate spazio-temporali richiede alcune precisazioni, alcune spiegazioni iniziali sia dal punto di vista geografico che cronologico. Per quanto riguarda il quale nord, io mi sono mosso seguendo la definizione di Scandinavia, ovvero quei popoli che è una definizione anzitutto non tanto geografica, ovvero la penisola scandinava, quindi Norvegia e Svezia, ma più in generale una definizione, un'accezione culturale che include quei popoli accomunati da cultura, lingue, religioni e istituzioni, ovvero quindi Danimarca, Norvegia, Svezia, con poi una propaggine insulare nel Nord Atlantico con Islanda, Groenlandia e Isole Feroe. Per quanto riguarda l'aspetto invece cronologico, normalmente per chi studia il Medioevo nordico, il Medioevo scandinavo, ecco, questo periodo inizia non come il nostro Medioevo mediterraneo con il 476 e la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, quindi con il nostro Alto Medioevo, ma inizia nell'undicesimo secolo, ovvero alla fine dell'epoca vichinga. Io ho deciso invece di iniziare dal periodo precedente, quindi quella che è solitamente definita età delle migrazioni, per far capire al lettore quali sono i presupposti e le premesse storiche, culturali e politiche, ma anche economiche, che porteranno poi all'età vichinga e subito dopo a quella che nei libri di testo viene identificata come età medievale, cioè quella che per noi è il basso medioevo. Ecco, nella storiografia scandinava sul nord Europa il medioevo inizia dall'undicesimo secolo e si conclude con la riforma protestante al principio del sedicesimo secolo.
Lorenzo Pubblici, proviamo a dare anche nel caso del suo lavoro qualche coordinata ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Il suo saggio si intitola La Rus di Kiev. Di che cosa stiamo parlando quando parliamo di Rus e in questo caso della zona di Kiev?
Beh, stiamo parlando di uno, utilizziamo pure questa categoria politica moderna, stato medievale molto esteso, complesso politicamente, che abbraccia più o meno le attuali Ucraina, Bielorussia e parte della Federazione Russa Occidentale, uno stato organizzato in principati formalmente indipendenti che vedevano nella città di Kiev, nel principato di Kiev, una sorta di autorità morale superiore, uno stato che si trova come un cuneo tra un mondo che è quello delle steppe dell'Asia e l'Europa occidentale. Rus di Kiev, sono molto d'accordo con quanto diceva il collega D'Angelo, cioè noi utilizziamo categorie cronologiche, periodizzazioni che sono tutte incentrate sull'esperienza medievale europea, quando in realtà parlare di Medioevo in altri spazi anche culturali, storici, ha meno senso. La Rus nasce di fatto nel X secolo, non sappiamo ancora con esattezza come, esistono varie teorie sulla nascita della Rus, comunque collegate al mondo scandinavo, perché che ci sia stata un'elite cosiddetta variaga che dall'attuale Svezia sia scesa sul territorio, diciamo più o meno intorno alla zona di Novgorod oggi, ed abbia in qualche modo iniziato un processo di unificazione di tutta una serie di tribù che poi ha dato vita alla Rus, pare assodato, e quindi la Rus è un'esperienza storica straordinariamente importante anche per capire meglio la storia dell'Europa di quello che per noi appunto è il Medioevo.
Ecco, Lorenzo Pubblici, entriamo dunque nel al centro della nostra riflessione di oggi. Date le premesse, insomma, dei vostri rispettivi studi e approfondimenti, quanto pesa ancora una tradizione storiografica eurocentrica, o potremmo dire magari più correttamente mediterraneocentrica, nel modo in cui raccontiamo il Medioevo europeo nel suo complesso, secondo lei?
C'entra molto, credo che c'entri molto, perché appunto la storia della Rus, ma anche quella dell'area scandinava, occupano spazi minimi nei manuali di storia. Oggi, per fortuna, la tendenza anche nei manuali universitari a considerare questi spazi più diciamo remoti geograficamente sta aumentando, insomma, ci sono sempre più spazi dedicati per esempio al Medio Oriente, ma soprattutto grazie all'esperienza islamica, dedicati anche in parte alla Russia, all'Asia, al nomadismo, all'impero mongolo che tanta parte ha avuto nella storia della Russia e non solo. Insomma, sta un po' cambiando questa prospettiva, si sta acquisendo un po' di spazio. Però certo il Medioevo dell'Europa occidentale, dell'Europa mediterranea, come diceva correttamente lei, è soverchiante ancora oggi, se non altro per la ricchezza documentaria che i nostri archivi custodiscono, che invece ha un contraltare nella povertà documentaria, anche quando si studia la storia della Rus, uno dei primissimi ostacoli che si incontrano è proprio questo, cioè il fatto non soltanto linguistico, perché insomma poter leggere le cronache russe non è facile, è necessario avere certe competenze specifiche, ma è proprio una scarsità documentaria che ripeto rende abbastanza complesso anche ricostruire certe vicende storiche. Quindi direi che senz'altro le cose stanno migliorando, si vede più attenzione, più sensibilità verso questi spazi, ma insomma la visione eurocentrica è ancora dominante.
È molto interessante questo tema delle fonti e sicuramente ci ritorneremo anche più tardi, ma nel frattempo vorrei rifare la stessa domanda a Francesco D'Angelo, cioè quanto pesa la nostra tradizione storiografica eurocentrica nella percezione che abbiamo del Medioevo europeo e soprattutto di quello dell'Europa più marginale, tra virgolette?
Beh, anche nel caso dei paesi nordici ha pesato e pesa molto, considerando che nella Scandinavia noi siamo ancora in qualche modo profondamente influenzati da questa immagine stereotipata dei vichinghi, che sono il grande spettro che aleggia ogni volta che si parla di Scandinavia medievale,
certo.
Che tende a monopolizzare l'attenzione sia del pubblico ma anche non tanto degli studiosi, ma in generale a monopolizzare l'immaginario, e quindi c'è poco spazio per discorrere di altri temi che non sia il vichingo. In più c'è ovviamente da un lato il grande peso che ha la nostra tradizione di studi mediterranei, come diceva anche il collega Pubblici, per l'importanza e la quantità delle fonti disponibili. Il caso nordico è sostanzialmente analogo a quello orientale della Russia, slavo, cioè abbiamo fonti che cominciano a comparire molto tardi rispetto al nostro mondo euro-mediterraneo, e per tutto un primo periodo, ancora fino all'undicesimo secolo, dobbiamo affidarci alle cronache o alle fonti prodotte da popoli non scandinavi che scrivono o riferiscono informazioni sul nord Europa. E in più c'è anche qui l'ostacolo della lingua, bisogna saper leggere il norreno, e poi norreno che poi dal basso medioevo inizia a differenziarsi in antico islandese, antico norvegese, antico svedese, antico danese, eccetera. E questo spiega perché in Italia abbiamo avuto e abbiamo tuttora una fortissima, importante e autorevole tradizione di studi filologici, ma non un'altrettanto, come dire, autorevole e lunga tradizione di studi prettamente storici. E quindi questa situazione delle fonti e questa anche un po' immagine così forte, dominante del vichingo, porta un po' a ignorare o a sottovalutare quelli che poi sono stati gli altri sviluppi storici avvenuti in Scandinavia dopo i vichinghi, ma anche contemporaneamente ai vichinghi, perché quello del movimento vichingo fu soltanto una fase, un fenomeno che si svolse in contemporanea ad altri fenomeni in Scandinavia, che poi ebbe una sua fine e fu seguito da altri sviluppi storici.
Ecco, e quali sono, secondo lei, adesso citava i vichinghi, ma i principali luoghi comuni sul Medioevo del Nord Europa che il suo lavoro, la sua ricerca contribuisce a sfatare? Penso appunto ai vichinghi o alle immagini, no, di questi navigatori con elmi, con le corna, e sappiamo che in realtà sono delle immagini inverosimili, inventate. Quando nasce anche questo tipo di immaginario fatto di luoghi comuni?
Allora, innanzitutto sugli elmi cornuti dobbiamo precisare, sono stati rinvenuti degli elmi cornuti in Scandinavia, in Danimarca in particolare, ma risalenti all'età del ferro, quindi molto più antichi rispetto all'età vichinga, ed erano probabilmente degli elmi cerimoniali, quindi non utilizzati per scopi bellici. E il mito dell'immagine stereotipata del vichingo con elmo cornuto nasce nella seconda metà dell'Ottocento, quando viene riscoperto il ciclo dei Nibelunghi o dei Volsunghi nella versione norrena, e con Wagner e quindi con i drammaturghi tedeschi questa materia nordica acquisisce una grandissima popolarità, e nei costumi di scena vengono per la prima volta realizzati questi elmi o cornuti, quindi con delle corna, oppure alati, che non sono per nulla attestati né nelle fonti archeologiche né in quelle scritte. E ovviamente l'altro mito, come dicevo, duro a morire, tenacissimo, è quello del vichingo, questa associazione per cui tutti gli scandinavi sono vichinghi. In realtà quella del vichingo era una semplice professione, molto spesso era una professione temporanea, stagionale, per cui si intraprendeva l'attività del vichingo, cioè del predone, del pirata, per un determinato periodo dell'anno, quando le condizioni lo permettevano e quando magari anche le condizioni economiche spingevano degli scandinavi a intraprendere questa attività. Per il resto dell'anno molti di questi si dedicavano alla coltivazione, all'allevamento, al commercio, eccetera. E un altro grande mito tenace è quello che, come dire, prima dei vichinghi non ci fosse nulla di degno di nota, per cui sia stato un po' il movimento vichingo ad aprire questi popoli, questi paesi al contatto con il resto dell'Europa e del mondo. In realtà qui ci viene in soccorso l'archeologia, che ci dimostra come già tra l'età del ferro romana e poi l'età delle migrazioni il nord Europa fosse collegato, connesso al resto dell'Europa da una rete di traffici e di scambi o anche semplicemente da un movimento di uomini, come per esempio quello dei mercenari nordici che nel tardo impero romano si arruolavano appunto nelle file dell'esercito romano, e di questo abbiamo testimonianza grazie ai reperti archeologici rinvenuti in particolare in Danimarca. Un'altra idea, un'altra immagine tenacemente resistente è quella appunto dei mancati collegamenti, dell'isolamento di questi popoli prima dell'arrivo dei vichinghi, o anche l'idea che il movimento vichingo sia stato soltanto un movimento espansivo prettamente militare, bello. Noi abbiamo invece testimonianze di scambi commerciali fiorenti che arrivano dalla Svezia addirittura fino all'India, perché è stata rinvenuta in Svezia una statuetta di Buddha databile al VI secolo, rinvenuta in un contesto di archeologico di VII-VIII secolo, quindi a dimostrare i collegamenti di lunga percorrenza tra questi paesi e il resto d'Europa e non solo.
Lorenzo Pubblici, quali sono invece i luoghi comuni ai quali è stato confrontato nel suo lavoro, in questo caso attorno alla Rus di Kiev? Non lo so, penso alla questione del tema della pluralità politica e culturale che emerge nel suo saggio. Invece l'est europeo viene ancora spesso raccontato come un blocco omogeneo. Poi c'è la questione dell'invasione mongola, dell'Orda d'Oro. Non lo so, quali sono stati nel suo caso questi luoghi comuni o questi pregiudizi anche sulla storia della zona che lei studia?
Dunque, sono molti i luoghi comuni, i pregiudizi e le idee, come dire, prestabilite sulla Rus, acquisite, sì. Innanzitutto quella di un contesto barbaro e arretrato. La Russia viene ancora oggi in qualche modo associata, la Russia pre-sovietica quantomeno, e il mondo slavo in generale ha una forma di barbarie e di arretratezza. È un stereotipo antichissimo che nasce quasi con la Rus, che viene fondamentalmente da fonti latine e bizantine. Come diceva il collega D'Angelo, anche nel caso della Rus gran parte delle informazioni che abbiamo vengono, almeno per il primo periodo, almeno fino al XII secolo, da fonti altre che parlano della Rus, trattano la Rus. Poi c'è lo stereotipo di una forma di passività culturale, come dire, una sorta di osmosi passiva con il mondo bizantino, e questo si sviluppa soprattutto nel XIX secolo e viene più dalla storiografia occidentale e occidentalocentrica. C'è poi lo stereotipo di un naturale autoritarismo, il fatto cioè che il mondo slavo, la Rus, che viene quasi automaticamente ed erroneamente, come cerco di spiegare nel libro, associata alla Russia, sia uno spazio politico naturalmente autoritario. Questo è uno stereotipo che nasce sia con l'illuminismo e si consolida negli anni della Guerra Fredda. Parlavo di continuità quasi naturale tra Rus e Russia, questa è un'altra convinzione che spesso si incontra quando si ha a che fare con la Rus, quando in realtà questa continuità non c'è, c'è un processo storico, o meglio un insieme di processi storici complessi che però vedono la nascita di una Russia, se così si può dire, più vicina alla Russia moderna, ovvero la Moscovia prima e l'Impero Russo poi, in un'area geografica e in un contesto storico cambiato, molto cambiato rispetto ai secoli in cui si sviluppa e fiorisce la Rus di Kiev. C'è un ultimo stereotipo che in qualche modo ho cercato di destrutturare e di spiegare, che è quello di una violenza quasi strutturale all'interno del mondo slavo premoderno, che credo abbia molto a che fare con il rapporto che quella area geografica ha avuto con l'Asia dei nomadi e i mongoli in particolare. quasi che la Rus' fosse, come dire, non soltanto vittima, ma compartecipe di un linguaggio fondamentalmente violento e aggressivo. Ecco, in realtà la Russia è stata molto altro, è stato un esperimento politico anche di successo per un lungo periodo e comunque molto complesso che va analizzato per ciò che è stato e non per ciò che vorremmo da una parte e dall'altra fosse stato.
Ecco, noi abbiamo tempo ancora per un'ultima domanda. Chiuderei con Francesco D'Angelo. Se la nostra percezione dovesse cambiare, se il Medioevo del Nord e dell'Est Europa dovesse entrare stabilmente nel nostro canone, cambiando anche la nostra prospettiva, cosa cambierebbe secondo lei nella nostra idea generale di Medioevo? Come riusciremmo a completare, tra virgolette, il quadro dell'Europa di quei secoli?
Beh, certamente avremmo conferma ulteriore di quanto quel mondo fosse interconnesso dal punto di vista non soltanto economico-commerciale, ma anche culturale, di come certi elementi comuni, certe idee, certe convinzioni viaggiassero insieme agli uomini, insieme alle merci. E avremo anche qui una conferma ulteriore dell'importante ruolo svolto dalla cristianizzazione, cioè dalla conversione al cristianesimo delle periferie d'Europa che ha portato, nel caso della Scandinavia, al cristianesimo latino cattolico. Nel caso della Russia invece abbiamo uno Stato che guarda invece al cristianesimo ortodosso bizantino e la religione come strumento di acculturazione, di inclusione sociale, anche culturale di questi popoli. Che li porta nel giro di qualche decennio a adottare istituzioni, istituti anche giuridici che prima non conoscevano e che sono tutti cambiamenti prodotti dall'arrivo di una nuova religione che determina anche un cambio di mentalità e anche un cambio di visione del mondo. Improvvisamente gli scandinavi si rendono conto di far parte di una comunità più grande. Ovviamente questo non poteva essere possibile con la regione precristiana, con il paganesimo nordico. Tutti questi in questa fase, quindi trasformazioni politiche, religiose e culturali vanno di pari passo. E ecco, potrebbe darci questa immagine di un'Europa, non dico già unita a livello culturale nel Medioevo, ma comunque di un processo di integrazione europeo che certamente nel Medioevo nordico ha inizio e è percepibile in modo netto.
Francesco D'Angelo, no, mi scusi, Lorenzo Pubblici, anche per lei vale il ragionamento di Francesco D'Angelo per quanto riguarda la nostra idea generale di Medioevo, se arrivassimo effettivamente a inserire più di quanto è stato fino ad ora, la storiografia, della regione che lei studia?
Assolutamente sì, sono totalmente d'accordo con quanto ha detto il collega D'Angelo. È così, il Medioevo e in particolare il Medioevo in cui nasce e si sviluppa la Rus', quindi ripeto, fine X-XI secolo, fino all'invasione mongola del XIII secolo, ma anche oltre, è un mondo interconnesso. La Rus' è un fattore di mediazione tra mondi, tra Europa, Bisanzio, l'Islam. L'Asia delle steppe, come dicevo, contribuisce alla trasmissione, alla rielaborazione del cristianesimo, ha una sua cultura giuridica e politica, pertanto allargare non soltanto, ma anche le reti mercantili che la Rus' contribuisce in modo attivo a formare, a sviluppare. Insomma, se noi allarghiamo davvero il nostro sguardo a quel mondo, a quello spazio, capiremmo quanto il Medioevo sia stato non ciò che utilizziamo come categoria stereotipata, sempre in negativo, ma al contrario, un mondo integrato, un mondo che comunicava, un mondo su cui viaggiavano persone, conoscenze e un mondo che ha contribuito a formare, potrà sembrare banale, ma così è ciò che noi siamo oggi, anche nell'Europa più occidentale.
E noi ci fermiamo su questa sua riflessione, Lorenzo Pubblici, che guarda al passato per capire anche le tensioni e la realtà dell'oggi. Io non posso che ringraziare i nostri ospiti, Lorenzo Pubblici e Francesco D'Angelo. Grazie per essere stati con noi.
Grazie, grazie,
grazie a voi.
E grazie anche a te, Matteo.
Grazie a te, Mattia.